Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quadra. Sono Salvatore, ben ritrovati alla Casa è un diritto. Come sempre con me c'è Simone. Ciao Simone.
Ciao a tutte e a tutti.
Nella puntata di oggi affrontiamo il problema casa, ma non casa legata come vista da un punto di vista come nucleo familiare o di posto per vivere, ma casa come accoglienza e di luoghi che diventano anche e soprattutto punti di riferimento per la comunità. E per iniziare ad approfondire in questa prima parte di oggi, siamo al telefono con Viola Paolinelli della Casa delle Donne Lucea e Siesta. Ciao Viola.
Ciao a tutte e a tutti, grazie per l'invito.
Lucea e Siesta è uno spazio che non solo di accoglienza, ma è uno spazio di relazione femminista e transfemminista, attivo dall'8 marzo del 2008 come centro antiviolenza e case di accoglienza per donne in percorso di fuoriuscita dalla violenza, ma è anche un luogo di cultura, incontri e di crescita per tutta la collettività. Però lascio intanto a te la parola perché è vero che conosciamo tutte e tutti la storia di Lucea e Siesta. E prima di arrivare alla cronaca delle ultime settimane vorremmo chiederti se ti andrebbe di ripercorrere la storia di Lucia Siesta, che spazio è, anche se magari ho fatto una prima introduzione, e perché c'era il bisogno e l'urgenza di uno spazio così?
No, no, sì, hai fatto un'introduzione perfetta, nel senso che appunto restituisce un po' quel carattere polifunzionale che ha questo spazio che appunto, come dicevi, è stato liberato l'8 marzo del 2008 da un gruppo di circa 200 donne provenienti quasi tutte dai movimenti di lotta per la casa della città di Roma e che appunto sentivano l'esigenza di costruire uno spazio comunque appunto più di relazione e di mutuo riconoscimento relazionale fra donne e libere soggettività sostanzialmente, libero anche appunto da dinamiche che purtroppo essendo qualcosa che fa parte della nostra cultura, della nostra mentalità, ritroviamo spesso e volentieri anche negli spazi liberati misti e invece appunto come il diritto all'abitare, il diritto alla vita degna ha un protagonismo necessario all'interno dei percorsi di lotta, chiaramente anche il percorso di liberazione delle donne e delle libere soggettività aveva bisogno appunto del suo spazio dove appunto diciamo qui entra in gioco anche un po' il perché è stato dato questo nome, no? Lucia Siesta che da un lato gioca sulla via in cui insiste la palazzina che è appunto via Lucio Sestio 10 e quindi chiaramente ribaltato al femminile, però allo stesso tempo appunto a queste due parole in lingua spagnola, lotta e riposo, che in qualche modo racchiudono due elementi estremamente necessari del percorso di fuoriuscita dalla violenza di ognuno di noi, no? Quindi appunto un enorme sforzo emotivo, fisico, materiale di appunto messa in protezione e sradicamento completo dal proprio ambito di vita, quello che si è magari appunto costruito all'interno di una relazione che è stata completamente tradita a livello di fiducia attraverso appunto no, maltrattamenti e violenze di diverso tipo che possiamo immaginare e quindi anche però la necessità di uno spazio in cui poter riposare, riprendere fiato e poter riprogrammare la propria vita all'infuori di quella relazione così impattante. E nel corso degli anni, no, se in un primo momento, diciamo, quello spazio ha visto appunto un protagonismo della questione abitativa molto molto forte, è stata elaborata invece tutta la metodologia, della Casa delle Donne Lucia e Siesta che, appunto è fatta di, appunto, quei fondamenti, a partire, no, dall'avere uno spazio in cui essere credute. in cui essere ascoltati, in cui poter fuoriuscire dall'isolamento, in cui appunto poter essere riconosciute anche nella parte desiderante, che è quella appunto che spesso e volentieri, sin dalla nostra primissima infanzia, viene sottratta perché appunto non rispecchiante magari i ruoli di genere che ci vengono assegnati. E quindi, insomma, attraverso questa metodologia è nato effettivamente lo sportello antiviolenza e appunto tutta la trasformazione che ha fatto sì che quel luogo diventasse, come dicevate, un luogo di comunità attraversato da migliaia di persone che portano ognuna il proprio pezzetto sostanzialmente, no? C'è chi appunto si dedica al giardino, chi alla sartoria, chi al cineforum, chi alla programmazione culturale, chi ai corsi sportivi e chi chiaramente anche proprio al lavoro prettamente di contrasto alla violenza che però secondo noi non può assolutamente andare da solo senza appunto tutto invece il lavoro di promozione culturale. Che all'interno di Luce e Siesta viene fatto, che è il vero antidoto fondamentalmente a contrasto della violenza di genere, motivo per cui appunto siamo sempre attaccate e colpite ciclicamente a seconda di quali governi istituzionali di prossimità o nazionali insomma, cambiano, però in qualche modo abbiamo anche il sostegno e l'afflato di una comunità estremamente larga.
Allora, io mi volevo riconnettere proprio al discorso della casa, perché insomma, le statistiche purtroppo sono spesso impietose e la maggior parte delle violenze e degli abusi di ogni tipologia vengono commessi proprio nella casa. Quindi automaticamente la casa viene a perdere quel valore di, come si dice, di protezione, di luogo sicuro. Cioè, la casa è dove, voglio dire, tutti quanti, uno dice dopo lavoro, oppure torno a casa, quindi c'è questo senso, diciamo, dovrebbe esserci questo senso di calore della casa. E in questo senso, invece, l'altro senso della casa è appunto quello che siete voi, per tutte queste donne che subiscono comunque questo tipo di abusi e di violenze. A tal proposito, volevo chiederti, dal 2008, quante ne sono state accolte? E soprattutto, cosa succederebbe se si dovesse arrivare a chiudere Luce e Siesta? Si rischia di rimanere veramente con solo pochi letti, scusami, pochi posti letto a Roma?
Ma diciamo che questo è già così, nel senso che se consideriamo appunto i dati del comune, l'anno scorso sono state 124 le persone che non hanno trovato accoglienza in casa rifugio a Roma e che quindi hanno dovuto trovare altro tipo di soluzione o trasferendosi o comunque ricercando ospitalità in strutture non dedicate o addirittura informali. E quindi, come dire, no? La capitale di questo paese già presenta un problema proprio strutturale di inadeguatezza a livello di ospitalità e di messa in protezione. Questo perché appunto secondo la Convenzione di Istanbul dovremmo avere a seconda della nostra densità abitativa almeno 350 posti letto e non raggiungiamo neanche la cinquantina. E chiaramente appunto Luce e Siesta in questi anni ha aggiunto 15 posti letto che sono stati una risorsa estremamente preziosa che ha fatto sì appunto che in qualche modo costruissimo anche delle reti e dei protocolli con i servizi del territorio e di tutta la città e che ci facessero entrare anche dentro alla rete nazionale dei centri antiviolenza, la rete DIRE. Proprio perché appunto siamo l'unico ente su Roma che fa parte di questa rete e che appunto ha questo doppio ruolo, no? Un po' poliedrico se vogliamo, cioè da un lato deve essere un'esperienza nata dal basso di movimento, ma dall'altro di aver sviluppato anche una competenza tale da in qualche modo portarci a relazionare con i servizi istituzionali e a un certo punto anche decidere di attraversarli cominciando a gestire gli sportelli antiviolenza che il comune mette a bando. E, dopodiché, appunto, come dicevamo, circa il 70% purtroppo, l'indice delle persone che subiscono violenza da un partner o da un ex partner, e spesso e volentieri appunto c'è il tema della convivenza in queste situazioni. Durante il lockdown in particolare proprio è scoppiata questa bolla del sommerso, per cui appunto il 1522, quindi il numero nazionale antiviolenza, ha registrato un incremento incredibile delle richieste di aiuto, proprio perché appunto la convivenza forzata chiaramente ha fatto scoperchiare questo sommerso, e in questo senso appunto paradossalmente Lucia è stata riconosciuta come risorsa anche a livello istituzionale ancora di più, perché nonostante fosse stato emesso, diciamo, l'ordine di sgombero, il lockdown ha frenato quella partita dal punto di vista, insomma, ha evitato il coinvolgimento di forze di polizia, sono stati frenati gli sgomberi un po' in tutta Italia. Però appunto ha fatto in modo anche che il comune riconoscesse l'opportunità di avere un luogo di protezione dove fare accoglienza in questa fase assolutamente emergenziale, e quindi in qualche modo abbiamo ripreso ad avere quel ruolo lì. E, di base appunto, come dicevo anche prima, non è tanto solo appunto il pensare casa come un luogo che sì, chiaramente dovrebbe essere sicuro, ma la casa sicura la fanno i legami sostanzialmente, no? E quindi è chiaramente il momento in cui un rapporto, una relazione su cui si è investito emotivamente, cioè, si è costruito proprio un progetto di vita che va completamente a trasformarsi e a scombinarsi in maniera totalmente radicale, che rende quel posto appunto non sicuro, perché manca il consenso, perché manca il rispetto, perché mancano i limiti, come dire, no? E quindi in qualche modo viene reso sempre più evidente quanto ci sia un livello di controllo e di possesso all'interno di quel rapporto di convivenza che rende impossibile il viverlo in maniera libera e autodeterminata. E quindi in qualche modo Lucia quello che prova a fare è proprio restituire quel tipo di spazio, tant'è che anche, come dire, non definibile, non ascrivibile come casa rifugio istituzionale, neanche come una casa di semiautonomia. È un po' un ibrido da questo punto di vista, perché fondamentalmente non c'è un personale H24, non c'è una temporalità così scandita rispetto alla scadenza dell'ospitalità. Ogni percorso di fuoriuscita dalla violenza, secondo noi, ha la sua specificità, a seconda appunto della storia personale, del vissuto anche della possibilità di rilancio, perché poi appunto non possiamo neanche presupporre che tutte le storie di violenza siano uguali, ma anche che le persone che le vivono siano in qualche modo inseribili in un identikit. E appunto, adottando una prospettiva intersezionale, chiaramente sappiamo anche quanti molti livelli di discriminazione e di violenza una persona può subire nel suo percorso anche di fuoriuscita, e quindi mancanza di sostegni, razzismo, insomma, burocrazia, no? Tutta un'altra serie di questioni da affrontare per ricostruire la propria vita. E quindi Lucia in qualche modo prova a come dire, sostenere i percorsi prendendo in carico tutto questo, e quindi appunto non analizzando soltanto a livello assistenziale ciò che si può fare per aiutare, ma guardando insieme cosa si può fare insieme sostanzialmente, e allo stesso tempo dando a quel sentimento e quel patto che è la sorellanza, la responsabilità di autodeterminare i propri orari di entrata e di uscita, la propria ricerca di un lavoro, la tutela e la cura di quello spazio fondamentalmente, quindi restituire proprio il potere, la responsabilità.
Chiaro. Scusami Viola, ti volevo chiedere perché in questo momento Cioè, che valore ha Lucia di Siesta in un momento storico come questo? E soprattutto, perché politicamente dà fastidio?
Ma guarda, durante la manifestazione oceanica del 25 novembre c'era un ragazzino con un cartello, secondo me bellissimo, con questa frase che diceva: "Vi dà più fastidio il femminismo del femminicidio", che insomma, no? Sembra banale, ma ha un impatto estremamente puntuale e importante. È chiaro che appunto sono tanti anni che subiamo noi stesse violenza istituzionale, nel senso che proprio ci ritroviamo ogni tanto a confrontarci anche dal punto di vista emotivo su come ci fa sentire questa eterna lotta, ed è proprio appunto l'eterno ritorno dell'uomo maltrattante fondamentalmente, che ti deve dire che quello che stai facendo lo stai facendo male, lo stai facendo nel modo sbagliato, non dovresti essere tu a farlo. Nel senso che secondo me ciò che dà più fastidio è il fatto che l'istituzione, anziché assumersi la responsabilità di non aver saputo creare un modello replicabile, che potrebbe essere replicabile come il nostro, non fa altro che puntare il dito dicendo che appunto siamo una realtà nata dal basso, nata a livello informale, illegale, quando gli fa comodo, chiaramente, quando poi appunto a livello istituzionale andiamo a firmare convenzioni che ratifichiamo e che dovrebbero in qualche modo imporci delle regole di contrasto alla violenza di genere, e siamo totalmente inadempienti da quel punto di vista. Quindi anziché in qualche modo puntare il dito contro se stessi, le istituzioni chiaramente preferiscono andare a fare la guerra contro chi lo fa al posto loro, poi. O al contrario, in qualche modo provano a sminuire la potenzialità di quell'esperienza, provando a ridurla a un servizio neutro, cosa che chiaramente il femminismo e il transfemminismo ci hanno insegnato che appunto è proprio come dire, l'antipratica, cioè tutti i luoghi dell'antiviolenza nascono dalla relazione, come dicevamo, dal mutuo riconoscimento, ma anche proprio dal cercare risorse lì dove non ce ne sono mai state, nel senso che viviamo in città dove lo spazio pubblico non è mai stato pensato per le donne e per le libere soggettività, e quindi tutti i luoghi dell'antiviolenza sono stati elaborati attraverso processi di riappropriazione, di riscrittura della storia dello spazio urbano e non solo. Questo, come dire, a partire, no, da tutti i processi alle streghe avvenuti dalle prime recensioni delle terre libere, che hanno portato alla rivoluzione industriale, ai processi di urbanizzazione del Seicento in poi, sostanzialmente, se vogliamo fare una genealogia un po' di questo tipo di percorso. Per cui, insomma, ci tenevo a dirlo perché poi sono stati anche diversi gli intellettuali che sono stati considerati di appannaggio appunto della sinistra, che da questo punto di vista è comunque estremamente in ritardo sul cogliere certo tipo di istanze, che hanno proprio negato l'esistenza del patriarcato, hanno provato in qualche modo a reprimere no, la diffusione di questa parola all'interno del linguaggio pubblico dopo il discorso potentissimo del padre di Giulia Cecchettin, che appunto chiaramente si è fatto insieme alla sorella di Giulia, Elena, portavoce di una battaglia che ha bucato in maniera estremamente importante il discorso pubblico, perché finalmente si è potuto dire che questa roba effettivamente riguarda tutta la società, che è una questione di civiltà, se così ci vogliamo definire ancora oggi, nel senso che è stato purtroppo un femminicidio, l'ennesimo, perpetuato in maniera assolutamente consapevole, dove appunto la patologizzazione in questo caso non può essere utilizzata come giustificazione per l'operato dell'autore della violenza, dove non ci si trova in un contesto di marginalità, di periferia, non c'entra la droga, non c'entra il lavoro sessuale, no? Tutte quelle, come dire, proprio giustificazioni che spesso nelle cronache riscontriamo quando si parla di violenza di genere, ma appunto è avvenuto, e ripeto purtroppo, con profondo dolore, in un contesto abbiente, di una classe appunto in qualche modo privilegiata, non ascrivibile a culture lontane, ma che fa parte proprio appunto invece del nostro presente, della nostra quotidianità. E quindi appunto, per quanto sappiamo perfettamente che esistano delle gerarchie rispetto appunto a quanto vengono trattati i femminicidi, la questione di Giulia ha fatto scoppiare sicuramente un caso e in qualche modo la nostra situazione specifica ne è stata travolta, se vogliamo, perché parallelamente stavamo appunto ricevendo da parte della Regione Lazio la revoca di quella che doveva essere appunto la convenzione che in qualche modo riconosceva l'esperienza della Casa delle Donne Lucio Tiesta come bene comune, e in più stavamo affrontando anche il processo invece penale per occupazione abusiva da parte della vecchia società proprietaria, diciamo, quindi la società dei trasporti di Roma, l'ATAC, e quindi parallelamente stavamo vivendo questo doppio attacco e, come dire, in questa fase qui, diciamo proprio mettersi a contrasto delle esperienze che invece tutelano i percorsi di fuoriuscita dalla violenza, il contrasto alla violenza di genere, riesce a diventare leggermente più scomodo grazie al padre e alla sorella di Giulia. E quindi da questo punto di vista saremo sempre, sempre grati, chiaramente. Però appunto ha reso sempre più evidente proprio la mancanza, l'inadempienza delle istituzioni, e questo chiaramente è molto molto scomodo.
Chiaro.
E appunto, visto il ruolo di cui descrivevi, comunque di cui abbiamo parlato, volevo capire ad oggi qual è il punto della situazione riguardo lo sgombero, piuttosto che l'assegnazione, i bandi, eccetera.
Allora, parliamo un po' di burocrazia. Allora, beh, dal punto di vista penale, diciamo che la piccola vittoria che abbiamo ottenuto è che il Comune di Roma, facesse in modo che ATAC si ritirasse, come parte civile dal processo, e quindi che non ci fosse la richiesta di risarcimento economico, che chiaramente ci appesantiva non poco, perché avevano sparato un risarcimento di 1.300.000 euro, che insomma sarebbe stato abbastanza complicato da trovare. E quindi diciamo che a gennaio ci sarà la prossima udienza, però appunto senza questo peso.
Il 22, se ricordo bene, vero?
Esattamente, sì. Dall'altro lato, invece, per quanto riguarda la questione dell'assegnazione, come accennavo prima, mentre nel 2021 era stata fatta tutta quella campagna per far sì che la proprietà di quello stabile rimanesse pubblica, e che quindi la Regione Lazio si prendesse l'impegno di acquistare l'immobile all'asta, insomma, messa all'asta dall'ATAC, l'anno successivo si era lavorato in maniera estremamente faticosa, ma insomma anche concreta, alla stesura di questa convenzione che avrebbe dovuto assegnare lo stabile all'associazione per circa 19 anni. Questa convenzione è stata approvata, diciamo, verso la fine di settembre dell'anno scorso, ma mai effettivamente firmata e ratificata dalle parti, perché poi ci sono state le elezioni. Insomma, fra una cosa e l'altra è stato eletto il nuovo governo di centrodestra anche alla regione, e abbiamo aspettato per diverso tempo insomma, di essere convocate per firmare questa convenzione. Invece la risposta che ci è arrivata ai primi di ottobre di quest'anno è stata appunto la revoca completa di questa convenzione, e quindi lo sgombero, la messa in sicurezza, diciamo, dello stabile, quindi insomma, lavori pubblici che chissà quando partiranno, chissà quanto terranno chiuse quelle porte, chiaramente, e poi la messa a bando, e quindi fondamentalmente, per quanto ci riguarda, il disconoscimento completo dell'esperienza che è nata e che è stata creata all'interno di quello spazio, dalla comunità della Casa delle Donne. Per cui diciamo che appunto quello che si sta avanzando è di insomma, tornare in qualche modo ad aprire una trattativa che sia quantomeno politica con quell'istituzione, perché poi appunto la reale fatica è sempre questo schiacciamento, questa neutralizzazione a mero servizio che quindi in qualche modo va a quantificare e anziché riconoscere la qualità del servizio e soprattutto volge sempre in qualche modo a fare dei calcoli economici, prettamente economici, e la nostra risposta è stata più volte che noi quel debito da mo' che l'abbiamo ripagato, perché tutto quello che è stato messo in piedi nel corso di questi anni al posto di chi invece aveva la responsabilità di attuarlo, in qualche modo insomma è stato notevolmente ripagato e quindi insomma da quel punto di vista però siamo totalmente sospese, non abbiamo alcuna novità, quindi insomma non l'unica diciamo novità è stata proprio quella arrivata attraverso una PEC da parte appunto della regione il 24 di novembre, quindi il giorno prima della giornata globale contro la violenza di genere, in cui ci si chiede esplicitamente di smettere di fare accoglienza in maniera tale che poi gli eventuali processi di ricollocazione, no? Perché poi appunto così vengono chiamati, cioè le persone sono dei pacchi sostanzialmente da spostare da un luogo all'altro, non aumentino e quindi non creino, no? Ulteriore lavoro da fare. E, insomma, quindi questo in qualche modo per quanto ci riguarda anche a livello simbolico, cioè l'aver ricevuto con questa PEC il 24 di novembre già ci definisce un po', scusate, il livello di investimento e di attenzione che la Regione Lazio sta avendo in questo momento, ma come il governo tutto, cioè, insomma, sappiamo che sono stati decurtati il 70% dei fondi alla prevenzione, si continuano a fare politiche insomma, di repressione e punizione securitaria anziché appunto di reale formazione e educazione alla sessuo-affettività, cosa che, come dicevamo prima, essendo la maggior parte dei reati commessi in luoghi appunto domestici, luoghi familiari, dovrebbero essere invece la prima chiave, no, di lettura di come contrastare effettivamente il fenomeno. E allo stesso tempo, però, appunto, anche a livello proprio dei bandi, no, per la gestione, degli sportelli antiviolenza, ci abbiamo avuto questa fantastica sorpresa qualche giorno fa, per cui, l'anno scorso cioè all'inizio di quest'anno avevamo aperto uno sportello presso l'Università di Roma 3, con
Abbiamo
l'ente per il
letto.
diritto allo studio, quindi sempre con la Regione Lazio, e lì ricasca l'asino perché appunto il 14 dicembre scadeva l'accordo, la convenzione, e non, insomma, non ci facevano sapere assolutamente, a tutt'oggi ancora non ci hanno fatto sapere, visto che stanno discutendo adesso, no, la legge di bilancio, quindi non sappiamo se ristanzieranno o meno fondi per gli sportelli nelle università, se le 7 persone che lavoravano in quello sportello banalmente hanno ancora un lavoro, ma soprattutto se i 90 percorsi aperti nel corso di quest'anno devono essere inviati ad altri sportelli o insomma come trattarli con un minimo di cura. Ecco, diciamo che appunto c'è proprio un'ignoranza, non soltanto una mancanza di responsabilità, ma appunto una profonda ignoranza rispetto alle patate bollenti che si hanno in mano poi quando si parla di appunto di sportelli di ascolto che hanno a che fare con persone, che hanno a che fare con vissuti, con storie. Quindi già diciamo il meccanismo della gestione attraverso i bandi presenta tutta una serie di criticità, come abbiamo denunciato più volte, perché chiaramente rende chi ci lavora e quindi è preposto, come dire, a costruire, a sostenere percorsi di empowerment, però da una posizione di assoluta precarietà, perché poi comunque appunto io per esempio, no, lavoro come operatrice in uno degli sportelli che gestiamo per il comune, insomma, a Tor Tre Teste, in una periferia a Roma Est, e cioè, a dicembre dell'anno prossimo scadrà, questo bando e se non lo rivinciamo non avremo, cioè non avrò più un lavoro. E questo lo sai un po' dall'oggi al domani sostanzialmente, con dei finanziamenti da fame, quindi insomma è tutto molto ridicolo, ma in più appunto con tutta una serie di reti, alleanze, lavori appunto di relazione costruiti nel corso di un lasso di tempo con una scadenza che se poi appunto non viene rinnovata in qualche modo porta all'associazione che gestirà quello sportello a ricominciare da capo, no? Quindi insomma tutta un'altra serie di difficoltà che in qualche modo spezzano legami e che rendono estremamente difficile costruire su Roma delle effettive reti di supporto interistituzionale e quindi poi alla fine quelle che in qualche modo sopperiscono sono quelle chiaramente nate dal basso, ecco.
No, ma infatti ti volevo chiedere, perché oltre a Lucia e ai due sportelli antiviolenza all'interno delle università, che come hai detto sono in bilico, ho letto anche quello dell'università di Cassino, se ricordo bene. Il consultorio di Catania è stato sgomberato. Crediamo che sia un brutto segnale politico repressivo, anche diciamo in questo nostro viaggio che stiamo facendo sul diritto all'abitare, la morsa della repressione verso i collettivi, i movimenti che portano avanti la lotta per la casa si sta facendo molto forte. Si può dire che questo rientra, diciamo, nelle politiche repressive del governo, ma anche degli ultimi governi. E come sarà la vostra lotta nelle prossime settimane? E soprattutto cosa pensi, diciamo, di queste politiche repressive che si stanno attuando?
Ma appunto, secondo me c'è sempre quella profonda purtroppo alleanza fra no, diciamo, il ruolo dell'economia e della finanza in questa fase di appunto capitalismo estrattivista che appunto in qualche modo ha fatto anche della città e quindi no, di un luogo che magari per noi nelle nostre teste è lontano dai contesti di estrazione delle risorse, ma invece ha fatto sì che in qualche modo anche la città, anche una cosa essenziale come appunto la casa, diventasse effettivamente una risorsa, per cui appunto noi lo vediamo su tutta Roma. Quanto la gentrificazione e l'esplosione di tutte le piattaforme di affitti temporanei stiano sradicando esperienze invece appunto di comunità e di lotta per la vita degna e insomma in qualche modo snaturando quartieri popolari, ma non solo, creando quella che viene definita un po', no, l'invidia dei ricchi per le esperienze di vita dei poveri, no? Che quindi devono farsi il weekend nel quartiere considerato bohème, perché fa figo in qualche modo, però senza rendersi conto dell'impatto che poi questo ha sulla residenzialità, sull'abitabilità di quei quartieri, per cui tutto appunto viene messo a profitto e no? Anche esperienze appunto estremamente complesse che hanno in qualche modo tappato un'emergenza che le istituzioni si sarebbero ritrovati tra le mani senza assolutamente avere poi le risorse per ottemperare e soddisfare quel tipo di esigenza, perché in una città come Roma io penso che più o meno siano 10 se non 12.000 le persone che vivono per esempio in esperienze di
Di
occupazione
occupazione, sì.
ma andando appunto a guardare su tutti gli stabili abbandonati di questa città, cioè, insomma, si risolverebbe tranquillamente il problema dell'emergenza abitativa romana, che invece appunto è stato reso strutturale ormai da secoli fondamentalmente, e che però appunto in qualche modo mette sempre avanti il profitto, no, dei grandi palazzinari o delle grandi piattaforme senza un minimo di regolamentazione. Per cui appunto abbiamo periferie con costi di affitto al pari di quelli del
Del
centro,
centro.
però appunto al centro non puoi trovare un affitto per periodi più lunghi di un mese, quindi insomma no, è tutta una follia. E allo stesso tempo, appunto, in qualche modo, cioè, proprio come dire, un po' il progetto, no, del grande capitale finanziario, che proprio i poveri li odia, cioè, quindi, appunto, meno li vede, più è contento sostanzialmente. C'è, cioè, proprio una guerra alla povertà, che sta toccando dei livelli veramente, veramente preoccupanti anche nelle geografie del primo mondo. Quindi, ecco, questo sicuramente fa molto specie, e perché appunto, mentre siamo magari con un passato coloniale, abituati a pensare che soltanto in altre geografie si raggiungano questi livelli, invece appunto adesso la guerra ce la ritroviamo proprio a casa nostra, quindi da questo punto di vista sarebbe anche importante ricominciare un po' a studiare come si sono organizzate le esperienze di resistenza nel resto del mondo, perché appunto no, è soltanto attraverso il fare comune che poi effettivamente si riescono a ritrovare anche semplicemente delle stelle di speranza, perché altrimenti
È così.
diciamo che.
Hai fotografato perfettamente la situazione.
Esatto. E volevo sapere a questo punto, quali sono i prossimi appuntamenti di lotta che avete in calendario?
Vabbè, diciamo che appunto non vediamo l'ora che arrivino anche queste feste comandate, paradossalmente, perché devo dire sono state settimane veramente hardcore, però chiaramente appunto si manterrà alto l'attenzionamento rispetto al rapporto con la regione sulla questione dello sgombero, però tutte le nostre attività culturali e non comunque hanno mantenuto la loro costanza, per cui appunto, cioè, Lucia è un posto vivo, è un posto che viene attraversato tutti i giorni da tantissime eventi, esperienze, assemblee. Abbiamo appunto ospitato l'ultima assemblea nazionale di Nuna di Meno, e stiamo chiaramente volgendo a costruire insieme a Nuna di Meno il prossimo 8 marzo. Quindi ecco, diciamo che da qui ai prossimi mesi sicuramente saranno tantissime le cose da fare, le campagne da costruire, soprattutto perché appunto poi quando si parla di lavoro lo sappiamo benissimo, insomma la retorica diventa purtroppo molto più pesante, e a differenza invece appunto della questione dell'antiviolenza, che ha più posto magari nel corso delle settimane di avvicinamento al 25 di novembre. Però appunto sono purtroppo questioni che ricadono sulla quotidianità e sulle possibilità di costruire quei percorsi di autodeterminazione di cui tanto parliamo, per cui sarà sicuramente la tematica più centrale, così come appunto quella della guerra che insomma sta prendendo sia in Palestina sia in Ucraina uno spazio sicuramente importante, ma sempre declinato purtroppo a livello, come dire, mainstream, come se fosse sempre quello scontro tra la Roma e la Lazio. Invece da questo punto di vista un po' lo sforzo dei movimenti transfemministi è quello un po' di riprovare a ribadire che poi chi la subisce è sempre chi sta in basso, e che queste non sono altro che appunto le guerre volute dalle logiche appunto di cui parlavamo prima, no? E quindi appunto poi sempre volute da chi sta in alto, da chi gestisce le grandi risorse. E quindi noi questo ce lo dobbiamo ribadire, cioè che appunto non, cioè noi stiamo con chi quella guerra la subisce sostanzialmente. E anche appunto nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, il 23 di dicembre ci sarà una manifestazione per la Palestina ai Fori Imperiali. Speriamo che appunto le feste in qualche modo non facciano calare l'attenzione rispetto a queste date, perché sono comunque estremamente importanti, oltre noi, ecco.
Certo.
Chiaro. Viola, noi ti ringraziamo
Grazie mille.
per aver, diciamo, fatto luce su, scusa il gioco di parole, ma
No, no, ci sta pure.
su questi problemi che state affrontando. Proveremo a fare anche noi da, diciamo, da megafono, per Lucia Esesta.
Grazie mille, compa, e ci speriamo di incrociarci prossimamente.
Sicuramente.
Certo.
Grazie.
Buona serata.
Grazie
Ciao.
a te. Ciao.
Ciao.
Ciao.